www.redijo.it e la storia continua. Lo chiamavano il prete Gianni. Dove vola la Fenice? Tra le numerose versioni della lettera che possediamo, quella francese del XII secolo è la più ricca di particolari. Nella parte iniziale, infatti, Gianni si presenta mostrando i suoi possedimenti e facendo sfoggio della sua forza attraverso l'elencazione dei popoli a lui sottomessi. Ci sono razze di uomini con le corna, genti con un occhio solo e altri che invece avevano occhi davanti e di dietro. Alcuni si nutrono di carne cruda o mangiano cadaveri degli amici e dei parenti morti e i loro nomi suonano alquanto strani: Gog e Magog, Anik, Gogamati, Agrimodi. Nelle zone più remote di confine ci sono individui dediti all'agricoltura che sono di carattere mansueto e posseggono grandi piedi tondi come quelli dei cammelli. E c'è anche una terra chiamata Femmininia, dove si specifica: nessun uomo può vivere per più di un anno, ma non si dice perché. Molto spazio è poi riservato alla descrizione della natura, delle piante e degli animali. Si menzionano tra gli altri la fenice, l'uccello più bello che esista, il grifone, fonte forte al punto da portare un bue vivo ai suoi piccoli, e le salamandre che resistono al fuoco. Tra le piante si ricordano gli alberi del pepe, un'erba chiamata perpetua, la cui radice, se portata indosso, ha il potere di scacciare il diavolo e di indurlo a mostrarsi e a parlare e a rispondere a qualsiasi domanda gli venga posta. Nell'ultima parte della lettera è descritto invece lo splendore della corte con i suoi 30.000 uomini che ogni giorno si siedono al banchetto. La dimora del prete Gianni è una fortezza che innalza su due pinnacoli due carbonchi, cioè due rubini, e due sfere d'oro, affinché i primi risplendano di giorno e le seconde di notte. Accanto ad essa sorge un palazzo più piccolo e più prezioso, che il padre di Gianni fece costruire proprio per sé. Nelle stanze di questa dimora non muore mai nessuno. C'è pace e benessere, vi si respirano aromi balsamici e benché non si apprestino banchetti, non vi siano cucine, nessuno vi ha sofferto mai né la fame né la sete. Le ragioni del successo di questa favola, che dilata smisuratamente il mondo cristiano e che complica la geografia politica dell'Oriente, risiedono di certo nella speranza che a un certo punto qualcuno, un re giusto e potente, risolva in un colpo solo, militarmente, con una guerra definitiva, i problemi dell'Europa, eliminando in primo luogo il suo assillo principale, quello musulmano. Il re è morto. Tuttavia questa favola cela probabilmente dell'altro. Per esempio, si nota in essa una certa vena polemica contro Manuele Comneno, l'imperatore di Bisanzio, che, nella grandiosità dei suoi apparati di corte, nella sfavillante ricchezza dei suoi cerimoniali e nell'elaborata etichetta cortigiana, mostra di essersi troppo immedesimato nella parte e di credersi forse un po' troppo simile a Dio. Mentre noi sappiamo che sei uomo, scrive in tono di rimprovero prete Gianni al suo interlocutore, il Comneno, i tuoi sudditi ti credono una divinità. Ma i motivi di interesse di questa lettera forse risiedono anche in un altro particolare aspetto, sul quale finora gli studiosi hanno sorvolato. Il regno di Gianni è sì un regno della gloria, della perfezione, dell'abbondanza e della forza, ma nel tempo stesso in esso si conosce anche la dimensione della sconfitta, del dolore e dell'afflizione. Questo luogo meraviglioso ai confini della terra, non già oltre essa, non è privo degli affanni umani, né del tutto distaccato dal corso tormentoso della storia, ed è per questo che è credibile. Infatti, quando Marco Polo parla del prete Gianni, lo descrive come un re qualunque, che ha conosciuto vittorie e sconfitte, e che viene alla fine battuto e ucciso dai formidabili guerrieri di Gengis Khan. Allo stesso modo, il prete Gianni è considerato un re perdente anche da Ricoldo da Montecroce, nel libro Della peregrinazioni nelle parti d'Oriente, scritto verso la fine del 200. E nell'itinerario di Guglielmo di Rubruck, il suo fantomatico impero è addirittura descritto come una terra di pastori, nella quale il fratello idolatra di Gianni, succeduto a lui sul trono, si sarebbe scontrato con Gengis Khan, che lo avrebbe ucciso, sposandone poi una delle figlie. Anche Jean de Joinville, cronista di Luigi IX, racconta che mentre il sovrano, che era Cipro, alcuni ambasciatori arrivati dalla Tartaria dissero che Gianni era stato sconfitto nel suo regno e il suo regno annientato. Tuttavia, nonostante tutte le interpretazioni che ne furono date, la forza suggestiva della lettera del prete Gianni restò in sostanza invariata. E la promessa di un suo arrivo in Occidente non diminuì, ma crebbe l'ansia e il desiderio di sapere di lui qualche cosa di più. Numerosi furono coloro i quali, del tutto indipendentemente dallo stimolo costituito dalla favola del prete Gianni, si misero in viaggio per cercare il paradiso, suscitando l'attenzione degli uomini di chiesa, pellegrini e visionari. Alla ricerca del paradiso era andato, per esempio, anche il monaco San Brandano, che è del secolo X, che nel corso della sua pericolosa navigazione attraverso il mare occidentale disse di averlo in effetti trovato e poi malauguratamente perduto. Era un desiderio profondamente radicato negli uomini del tempo. Tant'è che quando si cominceranno a scoprire parti via via sempre consistenti dell'odierna India, il regno del prete Gianni verrà gradualmente spostato sempre più in là, verso le ignote terre dell'Africa, nelle zone etiopiche. E quando anche queste verranno scoperte, allora non sarà veramente più possibile mantenere in vita questo splendido, rassicurante e benefico inganno. www.redigio.it e la storia continua.